Ultimo appuntamento del nostro dossier della settimana che stiamo dedicando al tema della povertà, una settimana in cui abbiamo approfondito questo tema tramite diversi punti di vista, a partire dal nuovo saggio di Roberto Ciccarelli intitolato L'odio dei poveri. Ci siamo poi occupati della povertà, così come ce l'ha voluta raccontare George Orwell in un suo libro del 1933, parlando di Londra e Parigi. Il nostro ospite in questo caso è stato Andrea Binelli. Mercoledì invece abbiamo riflettuto sullo stato della povertà in Ticino con due collaboratori dell'ufficio di statistica del cantone, Francesco Giudici e Alessandra Zanzi, mentre giovedì, cioè ieri, abbiamo messo a fuoco lo stato della povertà in Svizzera con il professor Jean-Pierre Tabin. Oggi guardiamo più lontano, andiamo in America, o meglio, restiamo in America, perché abbiamo appena salutato poco fa Stefano Lucconi, che ci ha parlato della corsa alla Casa Bianca 2024, e quindi rimaniamo in qualche modo sul posto. Infatti, anche adesso 10.000 o forse più migranti provenienti dall'America centrale sono in marcia verso la frontiera degli Stati Uniti. Per tutti è diventata la marcia della povertà. Donne, uomini, bambini ridotti alla povertà che marciano verso nord. In totale dovranno percorrere 5.000 chilometri. Il viaggio è durissimo, oltre alla fatica anche il pericolo di essere catturati da criminali del narcotraffico. Si erano radunati alla vigilia di Natale sotto una grande croce a Tapachula nel sud del Messico. In un giorno non casuale, era la vigilia di un importante summit sulla gestione del fenomeno migratorio. Oggi vogliamo chiudere il nostro dossier parlando di questa povertà, quella degli indigenti che vivono nei paesi dell'America centrale, Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, e che tentano di arrivare negli Stati Uniti. Ne parliamo con il nostro collaboratore Roberto Festa, che saluto. Ciao Roberto.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
Roberto Festa è giornalista culturale di Esteri, autore di molti reportage narrativi e saggi. Roberto, inizierei con un aggiornamento sulla carovana. In un primo tempo il governo messicano aveva promesso documenti di legalizzazione che poi non gli sono stati effettivamente concessi. Quindi cosa sta succedendo? Chi sono questi migranti? Da dove vanno e quali sono le loro intenzioni?
Allora sì, la storia dei documenti è interessante, perché i migranti speravano che questi documenti, che erano documenti però non meglio specificati, potessero concedergli libertà di movimento in Messico in modo da raggiungere il confine con gli Stati Uniti. In realtà si è scoperto, lo hanno scoperto dopo, diciamo, quei documenti consentono ai migranti di restare in territorio messicano, ma solo nello stato messicano meridionale del Chiapas, dove però non c'è lavoro, dove la povertà è molto diffusa. Quindi i migranti si sono sentiti ingannati, 2.000 tra loro, quindi molto meno rispetto, ci sono state cifre diverse tra i 6.000 e i 10.000, quindi meno rispetto agli originali, hanno ripreso la loro marcia verso nord. Si tratta di singoli, giovani, molte famiglie, molti di questi vengono dal Venezuela soprattutto, ma anche da Cuba e da diversi stati dell'America centrale, l'Honduras, il Salvador, Guatemala, fuggono dalla povertà, ma fuggono anche dalla violenza, dalla delinquenza diffusa. Questa non è la prima carovana dei migranti che fa questo tipo anche di azioni che sono dimostrative e che cercano appunto di raggiungere il confine con gli Stati Uniti. Il governo messicano, diciamo, ha sempre un po' lasciato fare, da un lato perché prendersi in carico migliaia di migranti da rimandare a casa è un costo economico alto. Dall'altro lato c'è un fatto, cioè l'impresa di arrivare a piedi dal confine sud è quasi impossibile, no? Sono migliaia di chilometri da percorrere. Di recente il governo statunitense ha chiesto a quello messicano di intervenire con maggiore chiarezza, con maggiore durezza, diciamo, per limitare l'afflusso dei migranti da sud. Per mesi le autorità americane e statunitensi prendevano in carico alla frontiera circa 10.000 migranti al giorno. Gli Stati Uniti quindi non sanno più dove metterli, i rifugi sono pieni e tra l'altro i tribunali non riescono a occuparsi di così tanti casi, e quindi ai migranti viene lasciata libertà di movimento all'interno degli Stati Uniti. Il loro solo obbligo è presentarsi il giorno in cui sarà il loro caso, verrà considerato da un tribunale. Quindi questo ha portato delle proteste degli Stati Uniti nei confronti del Messico, sembra che il Messico sia intervenuto, appunto, è diminuito il flusso di migranti negli ultimi tempi, sono solo 2.500 contro i 10.000 precedenti, bisogna capire se è solo, diciamo, il risultato delle feste, di Natale, eccetera, oppure c'è un effettivo calo. Intanto, diciamo, quelli della carovana continuano il loro viaggio verso nord. Ecco.
Vorrei chiederti, Roberto Festa, qualcosa su questa idea della carovana. È una scelta consapevole quella di mettersi tutti insieme, di partire in un momento preciso tutti quanti per andare in un posto? Immagino anche forse ci sia una questione di sicurezza.
Sì, allora sicuramente ha uno scopo dimostrativo questa la carovana, cioè l'idea stessa, appunto, come dicevi tu, della carovana, ha un valore dimostrativo, soprattutto secondo me c'ha un valore dimostrativo nei confronti delle opinioni pubbliche statunitensi. Perché? Perché molte delle persone che partono hanno dei legami, hanno dei contatti, hanno una rete di conoscenze, di protezioni negli Stati Uniti, cioè persone che sono partite prima loro. Fare la carovana è un modo, come dire, per evidenziare il fatto che si esiste, perché molti di questi spesso partono nella più totale, appunto, difficoltà, sono dubbi che cosa fanno, dove vanno, molti di questi muoiono, no, durante il viaggio. Ecco, fare una carovana vuol dire esserci, ci siamo qui, e questo funziona come pressione, diciamo così, nei confronti delle autorità statunitensi che non possono, anche per ragioni, diciamo così, banalmente elettorali, non possono trascurare questa gente, perché questa gente, appunto, ha parenti, amici, padri, madri, figli negli Stati Uniti. Ecco, quindi questo secondo me è soprattutto il valore della carovana, dire ai politici ci siamo.
Venendo invece alla povertà negli Stati Uniti, Roberto Festa, quali sono i numeri, i fatti di questa situazione nel paese?
Allora, guarda, ci sono delle cifre che sono state pubblicate alla fine dell'anno scorso, che è il 2023, no? Si riferiscono all'anno precedente, quindi il 2022. Allora, il tasso dei poveri negli Stati Uniti è aumentato, è del, mi pare, 12,4%, comunque intorno al 12%. L'anno prima, quindi 2021, il tasso di povertà si aggirava intorno al 7%. Allora, lo ricordo, negli Stati Uniti sono considerati poveri i membri di quelle famiglie che guadagnano complessivamente, quindi per l'intero nucleo familiare, meno di $30.000 e $14.000 per persona. Quindi cosa significa? Vuol dire che tra il 2021 e il 2022 il tasso di povertà è praticamente quasi raddoppiato. Tra l'altro si è alzato di molto il tasso di povertà infantile, cioè la povertà dei bambini che non possono accedere alle cure mediche, all'alimentazione adeguata. Quindi il Covid, diciamo, ha dato un colpo forte all'economia statunitense, è stato attutito dalle sovvenzioni federali. Nel momento in cui queste però si sono esaurite, il problema è diventato più visibile e reale, e quindi è aumentata la povertà. C'è un altro dato interessante che mi guardavo in questi giorni: gran parte dei poveri americani, cioè circa il 60%, vive nei sobborghi, non nelle grandi città, non nelle campagne, soprattutto nei sobborghi. E visto che gli Stati Uniti sono un paese, una nazione di sobborghi, è naturale che la povertà sia aumentata. Del resto, appunto, basta farsi un giro in certe aree fuori da New York, per esempio in New Jersey, dall'altra parte della Hudson, Elizabeth, Trenton, per rendersene conto, no? Ci sono interi quartieri che paiono come distrutti dopo un'operazione militare, mancano i servizi sociali più elementari, non c'è una rete di trasporti decenti, le scuole non forniscono un'educazione all'altezza, forniscono un'educazione approssimativa. Questo significa ovviamente minori opportunità, significa che molta più gente vive grazie ai food stamps, cioè ai buoni pasti, con un'assistenza medica precaria, con tassi di mortalità più alti. Insomma, è un fenomeno che è solo in parte legato questo all'immigrazione, attenzione, di quella la carovana, no? Visto che riguarda chi è cittadino statunitense. È un fenomeno però sicuramente reale e di cui si parla forse troppo poco.
Tra l'altro è una questione che ha ripercussioni piuttosto visibili, soprattutto nelle città dove si moltiplicano rifugi e campi provvisori. Deve essere abbastanza impressionante vedere questo in uno dei paesi più ricchi del mondo.
Ah, sì, guarda, ti racconto la situazione che è quella che conosco meglio, che è quella poi di New York. Allora, la città ovviamente ha sempre avuto una popolazione di homeless, di senza casa, che variava a seconda delle situazioni, dei momenti storici. Ecco, però questa popolazione senza casa, di homeless, è enormemente aumentata nell'ultimo paio di anni. E la cosa è abbastanza visibile, no? Andando in giro per la città, soprattutto se uno prende la metropolitana, che è piena di gente che dorme o sulle banchine o nei vagoni. È inverno, quindi non fa troppo freddo al momento, almeno a New York, ma comunque la gente non può stare fuori. Allora, chi sono questi homeless? Chi sono questi senza casa? Sono quelli che hanno appunto perso il lavoro, che non hanno una casa, sono appunto anche i migranti, quelli che arrivano negli Stati Uniti e non hanno un posto dove andare, non hanno una sistemazione, non hanno una rete che li sostenga e quindi finiscono in mezzo alla strada. A New York, in città, nel corso del 2023 sono arrivate circa 170.000 persone, 170.000
Mamma mia.
migranti che arrivano da sud, spesso appunto in autobus, spesso sono stati gli stessi governatori e sindaci repubblicani degli stati del sud a mandarli a New York e in altre città democratiche. Come a dire, volete a favore dell'immigrazione? Ecco, allora gestitevela. Esiste tra l'altro una legge nella città di New York che obbliga gli amministratori a trovare un posto letto per ogni migrante che arriva in città. Quindi alla fine bisogna trovargli un posto letto. È stata creata una rete di dormitori, di rifugi, tendopoli, hotel convertiti a dormitori. Per esempio, c'è un hotel famoso che ha chiuso, il Roosevelt Hotel, che è diventato un rifugio per i migranti. A un certo punto la città di New York ha ospitato fino a 70.000 persone in questi rifugi di varia natura. La cosa si è fatta alla fine poco sostenibile, soprattutto da un punto di vista economico. New York spende ogni anno 2 miliardi di dollari, oltre 2 miliardi di dollari, per reggere questo sistema di shelter, cioè di rifugi per i senzatetto. E quindi la città alla fine ha imposto un limite di 60 giorni dopo i quali il senza casa deve lasciare il suo rifugio, il suo dormitorio e trovarsene un altro. Quindi molta gente rischia di trovarsi senza casa, ci sono famiglie, soprattutto appunto persone di migranti arrivati dal sud, che vivevano da mesi in questi posti, i loro figli andavano a scuola in zona, ora si trovano sbattuti fuori, spesso senza un posto dove andare perché tutti questi rifugi sono pieni. Insomma, è una situazione molto difficile di povertà, di disagio, che si osserva, diciamo, chiaramente andando in giro per la città.
Dunque, povertà, migrazione, immigrazione, carovane di migranti, homeless. Ecco, la campagna elettorale negli Stati Uniti per le presidenziali è iniziata. Quali sono, le ripercussioni di questa questione, di queste questioni sulla campagna elettorale? Queste questioni vengono tematizzate, Roberto Festa?
Ma guarda, allora, da un lato la povertà non tanto, direi, perché è un tema difficile, è un tema spinoso, è un tema doloroso, e direi che né i repubblicani né i democratici davvero affrontano la questione, che è una questione appunto che riguarda vasti settori della popolazione. È diverso per l'immigrazione. Perché l'immigrazione può essere sia una questione, diciamo, che può essere usata strumentalmente, ma al tempo stesso è anche una questione di pressione elettorale. E mi spiego. Allora, inizio dai repubblicani. Nelle ultime settimane gli attacchi di Donald Trump a Nikki Haley, Trump e Haley sono due tra i tre candidati repubblicani alla presidenza che sono rimasti in lizza. Ecco, questi attacchi di Trump a Haley sono fatti più duri. Trump resta il grande favorito per la candidatura repubblicana, però comincia a essere preoccupato da Nikki Haley, che è in salita nei sondaggi e alla fine potrebbe diventare una possibile alternativa, soprattutto nel caso Trump dovesse abbandonare la campagna elettorale per i suoi problemi giudiziari. Allora, qual è l'accusa più grave che Trump lancia a Haley? Quella di essere weak, di essere debole sull'immigrazione. Trump dice che Haley è contraria a erigere il muro con il Messico, che è a favore della concessione di permessi di lavoro ai migranti illegali, che si è opposta al bando che Trump aveva messo agli arrivi dai paesi a maggioranza musulmana. Quindi Trump usa l'immigrazione perché sa appunto che l'immigrazione è una tra le principali preoccupazioni, è la richiesta di chi vota repubblicano, cioè limitare l'arrivo dei migranti, limitare gli arrivi dall'estero. Allora poi ci sono i democratici e qui la questione è diversa, e come dicevo prima anche di pressione politica. Direi che qui la questione ha due facce. Allora, da un lato il presidente Biden, Joe Biden, deve affrontare le proteste, le richieste che gli vengono da sindaci e governatori democratici che si trovano sul confine meridionale e che gli chiedono più aiuto per gestire la crisi dei migranti. C'è stato, per esempio, qualche settimana fa un caso piuttosto clamoroso, il caso della governatrice democratica dell'Arizona, che ha detto di voler mandare la sua Guardia Nazionale per controllare il confine meridionale, visto che il governo federale, visto che l'amministrazione Biden non lo fa. Però, dall'altro lato, Biden deve tenere conto di quello che gli chiedono settori importanti del suo elettorato, gli ispanici, ma anche i più progressisti, che invece protestano per la cosa contraria, cioè protestano contro misure rigide sui migranti. Insomma, il problema ha molte facce, è particolarmente spinoso per Joe Biden, ci sono molti aspetti diversi. Alla fine direi che la conclusione comunque è una sola: il tema immigrazione è centrale, davvero centrale nell'America di oggi, se ne parla, se ne discute, viene utilizzato molto più appunto rispetto a quello della povertà, rispetto agli effetti che la povertà ha sulla società statunitense.
E dunque un tema centrale nel dibattito pubblico, quella delle migrazioni, dell'immigrazione in particolare negli Stati Uniti, dai paesi della Latino America. Io ringrazio Roberto Festa per avercene parlato. A presto, grazie, a presto.
Grazie.